oggi siamo qui per parlare di una tesi speciale per me, perché è portata a termine da una laureata speciale che si chiama Laura Viola, a cui sono legata da un affetto che è proseguito e da una stima dopo la laurea, perché stiamo parlando del 2015. E la tesi era su una personaggia veramente fondamentale nella storia italiana del pensiero politico rivoluzionario, perché lei è la massima protagonista della Repubblica Partenopea, quindi di quelle repubbliche esportate in Italia dopo la Rivoluzione Francese, e di una donna dal carattere unico, perché ha avuto una vita difficilissima.
E io ho scelto Eleonora de Fonseca Pimentel perché mi ha affascinata tantissimo questa sua voglia di speranza, questa sua voglia di cambiamento. E lei, nonostante tanti dolori subiti e maltrattamenti subiti dal marito, sia fisici ma anche psicologici, lei si è rialzata, con l'aiuto del papà, che non è una cosa comune per quell'epoca, ma lei veniva da una famiglia molto con una grande cultura, di questo l'ha aiutata tanto. E lei è stata la prima donna a guidare il Monitore Napoletano, che era il primo giornale politico dell'epoca, forse d'Italia, professoressa?
In parte penso di sì, nel senso che se non sarà stato proprio la primissima, ma giù di lì, perché le direttrici di giornali femminili sono per tutto il Settecento una vera rarità.
E lei parlava, penso questo, il primato penso che sia questo, perché lei scriveva in italiano ma anche in napoletano per rivolgersi proprio al popolo, per essere compresa da tutti, per far capire la politica a tutti. E lei anche sul patibolo sembra che cercava di rivolgersi alla folla, perché questa sua grande speranza di cambiamento, nonostante fosse stata stroncata, loro hanno solamente toccato, sfiorato il sogno della Repubblica, ma è stato stroncato. Lei anche sul patibolo lei sperava che la sua morte non fosse vana.
Lei, come molte donne della Rivoluzione Francese, ha subito la stessa accusa. In fondo lei l'hanno condannata perché era una donna che si occupava di politica, e durante la Rivoluzione Francese molte donne, cominciare da Olympe de Gouges e poi da Madame Roland, hanno subito la stessa accusa. Anzi, la frase era: erano colpevoli di aver oltrepassato i limiti del loro sesso. E cioè, le donne non dovevano occuparsi di politica, che è stato invece il suo impegno a tempo pieno. Però ha avuto come nemici alla fine non solo la plebe, che era proprio quella a cui si rivolgeva, ma ha avuto anche una donna, che era
la regina Carolina, perché dopo che la sorella Maria Antonietta è stata decapitata in Francia, lei odiava a morte tutti i giacobini, tutti.
Beh, lei ha pagato, diciamo, lo scotto di una politica ufficiale europea, no? Nonostante poi invece le due sorelle, e poi c'era anche il fratello Giuseppe, le altre erano i figli e le figlie dell'imperatrice Maria Teresa, che invece è stata un'imperatrice molto illuminata, che ha scritto un codice teresiano che consentiva alle donne molti più diritti di quanto non fosse ammissibile all'epoca. E però poi la storia va diversamente, la storia segue dei canali suoi, e naturalmente in Italia, nel sud, naturalmente i rivoluzionari francesi erano visti come empi, cioè distruttori, diciamo, della religione, e lei ha questo destino, morte infelice, che diciamo che neanche la morte la rispetta, no?
No, perché lei, appartenendo appunto ad una famiglia nobile, poteva essere uccisa con decapitazione, invece le è stata negata, e lei è stata uccisa insieme ad altri 20 personaggi che hanno fatto la rivoluzione napoletana, ma lei è stata lasciata per ultima. Questo mi ha colpito tanto, proprio per volontariamente darle proprio tutto quell'angoscia che secondo loro meritava.
Lei come donna era doppiamente colpevole, per l'appunto, però colpisce anche il fatto che diciamo non c'è stato tutto il tempo, no? Per offendere il suo corpo, e senza neanche entrare in particolari, diciamo, che non interessano, preferiamo sorvolare per decenza, però diciamo che l'impiccagione è per le donne decisamente vengono esposte al rischio dell'umiliazione, del dileggio, del disprezzo, diciamo, della plebe dell'epoca, no? Quindi in fondo tutto ciò che noi studiamo su di lei è una riabilitazione per impedire che la sua memoria, diciamo, venga cancellata, almeno questo.
Assolutamente. Assolutamente, lei è stata una donna coraggiosa come, e la sua memoria secondo me non deve essere mai cancellata. E io voglio bene ad Eleonora, perché mi sono affezionata a lei. Mi piace tantissimo anche un episodio che ho letto nei libri di storia, quando lei era perché lei prima godeva dei favori della regina, perché scriveva poesie, scriveva pezzi teatrali, e quindi aveva accesso alla biblioteca della regina, alle feste, così. Quando arrivò la carta dei diritti dell'uomo, lei e altri giacobini le nascosero nel corsetto durante un ballo. Sparpagliarono questi fogli nel palazzo reale, ci fu uno scandalo fortissimo. Da lì poi hanno cercato in tutti i modi di...
Le donne sono sempre state molto ingegnose nel fare le cospiratrici, nel diffondere le idee, no? Soprattutto avendo dei salotti, diciamo, spesso, no? Quindi
a casa sua aveva aperto questo salotto.
E anche in questo lei è stata una delle prime, perché in Italia nell'Ottocento avanzato ci sono dei salotti patriottici, no? Quindi lei è stata una precorritrice o precursora anche in questo. E quindi lasciamo questo personaggio che hai curato e anche amato così tanto. Ringraziamo Laura Miola, e di cui conservo per l'appunto gelosamente tutte le tappe della sua vita, e cioè la laurea con la corona d'alloro.
E l'università mi ha offerto lei, devo dirlo, veramente. La porto sempre nel cuore.
Allora Laura, noi ci congediamo con grande affetto e stima, e cementate da questa personaggia, diciamo, del passato, ma che mi sembra che sia molto tra di noi, è sempre tra di noi. Allora, buon prosieguo di...
Anche per lei.